Continuità territoriale, oggi c'è l'annunciato vertice a Palazzo Chigi, diciamo sotto l'ombrello di Palazzo Chigi, per cercare di trovare la quadra sulla continuità territoriale. Affiora un modello che sarebbe stato indicato dal Ministero dei Trasporti, che è il modello corso di fatto, per intenderci un modello che prevede la continuità territoriale, diciamo le tariffe agevolate per i soli residenti, e invece tutto il resto, diciamo quello che riguarda il viaggio dei turisti, di chi viene in Sardegna per altre ragioni, affidato al mercato. Abbiamo al telefono Vito Biolchini. Ciao Vito.
Ciao, buongiorno.
Allora, che previsione fai per questo vertice di oggi sulla continuità territoriale? Intanto, che idea ti sei fatto sulla vicenda in generale?
Ma sulla vicenda l'idea che mi sono fatto è che il presidente Solinas ha perso un sacco di tempo, perché già da un anno si sapeva che l'Unione Europea era contraria alla tariffa unica, che invece è stato il cavallo di battaglia del centrodestra in campagna elettorale.
Sì, adesso si sta rilanciando con una tariffa ultra scontata per i sardi, da 20 più tasse o 30 più tasse, per cercare di compensare in qualche modo il fatto di dover dare comunque tariffa piena ai turisti, però non sembra essere questa l'intenzione dell'Unione Europea.
No, più che altro, come dire, la coperta è corta, per cui se fai tariffe ultra basse per i residenti, l'Unione Europea ha già detto che porrà un limite ai voli, cioè si passerà da una continuità territoriale che ragiona per voli a una continuità territoriale che ragiona per passeggeri, quindi metterà un tetto al numero dei passeggeri che potranno usufruire di tariffe agevolate ogni anno.
Il che vuol dire che per Milano e Roma, insomma, o ci si mette in lista d'attesa da mesi prima, oppure col cavolo che si trovano i posti.
Chi lo sa, questo nessuno lo sa, ma una cosa è certa: è stato perso un anno, cioè non bisognava arrivare alla riunione decisiva il 3 febbraio con la scadenza del 16 aprile.
Sì.
Perché, ripeto, il presidente Solinas ha avuto un anno di tempo e lo ha sprecato proponendo all'Unione Europea delle soluzioni che già erano state bocciate.
Certo. Tra l'altro, il tema
in una condizione adesso che nessuno realmente sa che cosa potrà avvenire oggi a Roma, in questo incontro che è stato più volte rinviato, che ha cambiato, come dire, il cui tavolo ha cambiato la composizione tante volte, cioè, come dire, non è una partita a carte scoperte quella che il presidente Solinas sta giocando.
No, assolutamente no. Tra l'altro, ricordiamo i nostri ascoltatori, il problema, al di là del modello che si sceglierà o che verrà, diciamo, suggerito / imposto, perché di fatto questo è quello che succederà, il vero problema è la proroga dei contratti in essere, perché siccome scadono gli attuali contratti il 16 di aprile ed è impensabile poter fare un bando con i nuovi criteri, diciamo, entro quella data, ovviamente sarà necessaria una proroga, però questa proroga dell'attuale contratto, dell'attuale regime, alla Sardegna è stata concessa già 3 volte. La Commissione Europea ha fatto già intendere che quest'anno non è disposta a fare altri regali, e qua la questione passa da un tavolo politico, come dire, a un ambito tecnico.
No, ma poi ancora una volta il fattore tempo si rivela determinante. Non si può arrivare alla terza, alla quarta proroga, non è pensabile. Cioè,
e questo si sapeva, no?
Possiamo pensare dell'Unione Europea tutto quello che vogliamo, ma ha già dato 3 proroghe.
Sì, siamo seri, mi verrebbe da dire, no?
Siamo seri, cioè questo sistema è in vigore dal 2013, siamo nel 2020, ancora una volta la politica sarda ragiona come se il fattore tempo non esistesse, come se bastasse continuare a prendere tempo sui giornali con dichiarazioni roboanti, con retoriche, con cattiva informazione per risolvere i problemi, ma poi i problemi arrivano al pettine.
Fatalmente arrivano al pettine, insomma. C'è poi il tema anche delle compensazioni da parte dello Stato, perché il regime corso, indicato attualmente come possibile modello di riferimento, gode di 80 milioni di compensazioni, cioè lo Stato interviene per coprire il disavanzo provocato dai biglietti residenti. Teniamo conto che i corsi sono 300.000, noi siamo un po' di più, siamo 1,6 milioni, insomma la situazione è diversa, lo Stato dovrebbe intervenire con una generosa iniezione di denaro, e anche questo pone non pochi problemi.
Eh sì, anche perché adesso la continuità ce la paghiamo noi,
sì.
La continuità ce la paghiamo noi con 70 milioni di euro all'anno, e soltanto da poco tempo lo Stato italiano contribuisce con 30 milioni,
sì.
Quindi fatte le debite proporzioni, se il modello corso è quello indicato, quanto dovrebbe costare?
Bisogna moltiplicare per 4, per 5 le attuali quote.
Secondo elemento, questi soldi chi li metterà? Li mette la Regione Sardegna o li mette lo Stato italiano dal suo bilancio? Cioè, però ripeto, queste sono domande che la Sardegna si doveva porre non in extremis come sta avvenendo.
No, c'è stato qualche annetto di tempo, diciamo che
stato qualche annetto di tempo.
Cioè questa...
l'aspetto sconcertante è che bene o male ad una soluzione, ad un accordo con la Commissione Europea, la giunta Pigliaru in extremis era giunta. Il primo atto del presidente Solina è stato quello di tracciare l'accordo che era stato trovato tra la Regione e la Commissione Europea. Peraltro accordo che rischia di essere molto più conveniente di quello che il presidente Solinas potrebbe strappare ora.
Certo.
Quindi veramente è quasi il sapore di una beffa,
sì,
perché l'accordo trovato dall'assessore Careggi della giunta Pigliaru poteva essere veramente il migliore accordo possibile alla luce di quello che sta avvenendo ora. Ma il presidente Solinas, appena arrivato, il primo atto, uno dei pochi atti, diciamo,
ha fatto saltare il banco
di legislatura, l'ha strappato.
Io mi metto anche nei panni di questi funzionari o di questi rappresentanti della Commissione Europea, dice, ma l'avevamo già trovato l'accordo, che adesso si presenta un altro signore e rimette tutto in discussione. Tra l'altro mi verrebbe da dire, la Regione a questo tavolo ha un ruolo puramente, diciamo, consultivo, non è che decide, non ha potere decisionale, giusto?
Ma questo sinceramente non te lo so dire. La Regione ha il potere di presentare una proposta. La Regione questo lo può e lo deve fare, e poi sulla proposta della Regione che la Commissione si muove. È chiaro che anche lo Stato ha un ruolo politico che può essere fatto pesare in misura più o meno maggiore. Adesso oggi i tempi sono strettissimi, io mi auguro che la Regione si sia inventata qualcosa che possa portare ad una proroga oppure a un via libera di un progetto di continuità che entri in vigore più presto possibile, ma il rischio che entri in vigore a questo punto ad agosto, e quindi da aprile ad agosto ci sarebbe il libero mercato, cioè, ed è quasi un paradosso, cioè ti sei presentato agli elettori chiedendo la tariffa unica, che è, come dire, un elemento estremo,
sì, sì.
E invece dopo un anno sei costretto ad arrivare al libero mercato, che è l'altro estremo, l'altra faccia della medaglia. Cioè,
sì, politicamente
è veramente paradossale.
Politicamente mi verrebbe da dire un disastro, ma poi mi saluto per come è stata gestita questa cosa, facendo intendere che si potesse andare a trattare direttamente con Bruxelles, appunto con una proposta al super ribasso, e poi invece alla fine andando a trattare, sedendosi al tavolo sotto, diciamo, l'ombrello di Palazzo Chigi e comunque sotto per un'amministrazione a guida leghista come questa di Solinas, andare a trattare, diciamo, su una proposta che di fatto arriva attraverso canali, insomma, non deve essere una bella cosa, no?
Sì, anche se poi c'è una continuità al di là di queste differenze che ogni tanto emergono, questa sui trasporti è la più evidente, dove
sì,
appunto Solinas poteva proseguire il lavoro fatto da centro-sinistra, un lavoro tecnico verrebbe da dire, non tanto un lavoro,
cioè,
politico.
Oggi deve sperare che la De Micheli lo salvi.
Chi lo sa, la questione è veramente molto, molto complicata. Io penso che il libero mercato non faccia piacere a nessuno, cioè non penso che nessun sardo assennato oggi spera che il vertice vada male, oggettivamente.
No, certo, tutti ci auguriamo che vada bene.
Però cioè, io preferirei chiunque oggi, anche il sostenitore più accanito dell'opposizione a Solina, oggi penso che speri di avere un risultato positivo.
Senti, a proposito di schiaffoni presi, diciamo, in questi giorni dal nostro governo regionale a Roma, c'è quello sul metano al quale tu hai dedicato nei giorni scorsi spazio nel tuo blog. Vogliamo ripercorrere un po' la vicenda. Anche lì si dà per certo che ci sia l'autorizzazione per costruire il metanodotto che attraversa tutta la Sardegna, e poi si scopre invece che il Ministero per l'Ambiente non la pensa affatto così e che questa autorizzazione non c'è.
Allora, la questione è molto interessante dal punto di vista del metodo politico, perché un po' ci fa capire anche come questa maggioranza di centrodestra stia governando la Sardegna, cioè con le promesse impossibili. Prometto la tariffa unica in campagna elettorale, la tariffa unica non si può ottenere. prometto la dorsale del metano, anche se poi in realtà in campagna elettorale il presidente Solina era contro la dorsale del metano, quindi si era esattamente ha cambiato idea. E poi cosa si scopre? Che non esistono ancora le autorizzazioni che sono state spacciate per autorizzazioni sono di via libera tecnici, ma non politici. Politici cosa si intende? Che la realizzazione di un'opera così costosa viene inserita dallo Stato all'interno di un piano più ampio che riguarda l'energia. Anche qui, ripeto, ci si è presentati assolutamente impreparati all'incontro col Ministero. La questione del metano è legata alla questione della decarbonizzazione.
Certo.
Anche qui bisogna fare un piccolo riassunto delle puntate precedenti. È evidente che tutta l'economia mondiale sta andando verso l'energia, chiamiamola green, così per capirci. Ci sono tante centrali a carbone in Italia, due in Sardegna. L'Unione Europea ha messo delle risorse importanti sul piatto per la chiusura di queste centrali, 1 miliardo di euro per l'Italia, e la Sardegna è insieme alla Puglia una delle regioni che avrà la priorità, okay, nell'assegnazione di queste risorse. Cosa sta succedendo? Che il gruppo, come dire, di potere che è consolidato intorno a Forza Italia, PD, CGL e Confindustria sta dicendo: se chiudete le due centrali di Fiume Santo e Porto Verme dovete realizzare la dorsale del metano. Mm. Ma il governo ha già dichiarato che non c'è nessuna correlazione tra queste due questioni, non è necessaria la dorsale del metano per chiudere le centrali.
Beh, la correlazione c'è sui lavori pubblici, la correlazione c'è sui lavori, no? La correlazione c'è sui lavori probabilmente, cioè un'iniezione di denaro per realizzare l'opera.
Sì, ma una volta che realizzi l'opera, poi corri il rischio che quest'opera non sia conveniente per i sardi,
certo.
Perché le tariffe che potrebbero essere applicate, l'agenzia, che è un'agenzia tecnica, che stabilisce che tariffa applicare in un determinato bacino, e in Italia ci sono 8-9 tariffe diverse, ha già detto che la tariffa sarebbe una tariffa poi alla fine non tanto conveniente per i sardi.
Certo.
Quindi perché dobbiamo realizzare, spendendo 1,5 miliardi di risorse, questo tubo, quando poi dopo il risultato finale non dovrebbe essere favorevole ai sardi? Anche qui numeri in libertà, perché sostanzialmente la regione spaccia per veri i numeri dei lobbisti della SNAM, quando il governo ha dato mandato ad un suo comitato tecnico di tirare fuori i numeri veri della eventuale convenienza. Questi,
certo,
numeri si sapranno a marzo-aprile.
E lì si
in
è giocato.
Questo,
sì,
a dicembre c'è stata una conferenza stampa del presidente Solinas e dell'assessore all'industria Pili, in cui hanno detto: in primavera, nella primavera del 2020 inizieranno i lavori per la dorsale. E sono stati chiaramente sconfessati dal tavolo intergovernativo, anche perché tu non puoi fare un tubo senza che ci siano i terminali, cioè i rigassificatori. Non ci sono progetti reali per la costruzione di rigassificatori. E pensiamo soltanto al rigassificatore che dovrebbe sorgere a Giorgino, in un'area che ha già dei problemi di natura normativa paesaggistica, tutta la questione del porto canale.
Ma certo.
C'è una confusione, o meglio, non è che ci sia confusione, c'è confusione nel momento in cui noi seguiamo i ragionamenti del centrodestra.
Certo.
Perché se stiamo a vedere come stanno le cose, è molto chiaro che non c'è nessun progetto per la dorsale, e nessuno può responsabilmente dire che in primavera inizia.
Sì, c'è molta aria fritta ad uso propagandistico, e non c'è un contraltare anche di un'informazione che queste cose le dica in modo netto, e che vada veramente giorno per giorno a verificare le cose che si dicono, a cominciare da quei numeri di cui parlavamo prima sul metano. E io ringrazio Vito Biolchini per essere stato con noi stamattina a commentare queste notizie. Ci sentiremo prossimamente.
Perfetto, grazie.
Ti ringrazio, ciao Vito.